Oggi vogliamo parlare dell'etica della responsabilità, anche in considerazione delle particolari circostanze storiche che stiamo vivendo, contrassegnato da questa infezione da coronavirus. È un concetto importante questo di responsabilità, soprattutto per quanto riguarda i risvolti etici, che non sono irrilevanti, come dicevo, anche per la nostra attuale situazione. Ma prima di interrogarci rapidamente su che cosa significa essere responsabili, e in effetti oggi da più parti ci si chiede di esserlo e non senza buone ragioni, volevo dire solo qualche parola sulla distinzione tra etica e morale. D'altra parte il nostro corso si chiama filosofia morale, come del resto anche il nostro insegnamento. È una questione, quella della distinzione tra etica e morale, che è stata molto discussa, che ha anche una lunga storia. Io qui non ho intenzioni di ripercorrere questa storia, ma di dire molto sinteticamente che differenza c'è tra questi due termini e in definitiva tra questi due concetti che sono appunto l'etica e la morale. Il termine etica e il termine morale per alcuni sono sinonimi. In realtà, a guardar bene, essendo due termini diversi, hanno anche qualche differenza. Il termine morale spesso ricorre come sostantivo e come aggettivi, sia nei contesti della vita quotidiana, ma è quel che più ci importa, sia dal punto di vista appunto etico. Questa sinonimia ha una giustificazione anche etimologica. Infatti etica, la parola etica, deriva dal greco ethos, che significa costume, e cioè indica un modo abituale di agire. Così come in latino si dice mos, da cui deriva la parola e l'aggettivo moralis, morale. Ma nel linguaggio filosofico, che è più rigoroso, al contrario, i due termini sono distinti. Etica, così come l'espressione equivalente di filosofia morale, riguarda lo studio dei fenomeni morali e i loro aspetti formali e teoretici, mentre morale o moralità designa l'oggetto dell'etica, ad esempio i principi ed i valori morali. Ecco, mi sembrava opportuno fornire questa brevissima definizione e fare queste brevissime osservazioni e come introduzione al nostro corso e rendendo conto anche del titolo, sia del corso che dell'insegnamento. Ma dicevo, oggi vorremmo occuparci di questo non piccolo problema dell'etica della responsabilità. Questo tema avremmo dovuto trattarlo più avanti nel corso delle nostre riflessioni, ma data l'impellenza di questo nostro momento storico, mi pare opportuno anticiparlo. Ecco, l'etica della responsabilità e la parola stessa responsabilità ricorre sempre, no? Anche nel nostro linguaggio quotidiano, e tante volte, no? Ci sentiamo dire o ci diciamo in quella situazione devo essere responsabile, oppure ci viene sempre, vero, indicato e a volte anche intimato di essere responsabili. Quindi noi oggi vogliamo domandarci che cosa vuol dire responsabilità e soprattutto declinare questo termine e questo concetto dal punto di vista etico, che è poi in effetti è il luogo privilegiato in cui esso si deve declinare. Naturalmente ci sono vari tipi di responsabilità, noi qui vogliamo appunto fare alcune riflessioni su questo concetto dal punto di vista etico, sociale e politico. E per questa ragione Naturalmente vogliamo non ripercorrere anche qui la lunga storia di questo concetto di responsabilità. Sapete che responsabile deriva dal latino respondeo, che in italiano vuol dire rispondere. Rispondere cosa vuol dire? Rispondere a una domanda, ma anche risposta a qualcosa che abbiamo fatto. E quindi questo è molto importante, però bisognerebbe anche aggiungere che questo concetto, oltre che riferirsi al passato, noi rispondiamo delle cose fatte e quindi a volte ci viene scritto ciò che abbiamo fatto, come giusto che sia. Ecco, questo risponde, non riguarda solo il passato, ma già anticamente e poi soprattutto nel mondo moderno e contemporaneo ha avuto valenza anche per il futuro. E questo, come dire, a prima vista potrebbe stupirci, perché appunto sembra proprio che, come dire, intuitivamente noi rispondiamo di ciò che abbiamo fatto noi come individuo o la collettività, no? E infatti ci si dice l'individuo o il gruppo o una società è responsabile delle cose fatte ieri, nel passato, prossimo o remoto. Invece si è anche responsabili nel futuro, per quello che ancora non abbiamo fatto ma che progettiamo di fare. E siccome oggi la tecnica ci mette a disposizione molte possibilità di cambiare la nostra vita, speriamo sempre in meglio, ecco, allora ci si chiede che di questo agire noi siamo responsabili per le cose anche che progettiamo di operare nel futuro. E questo concetto è stato esemplificato in modo, direi, ormai classico da Hans Jonas, un pensatore tedesco, il quale ha scritto proprio un libro, Il principio responsabilità, che affronta soprattutto le questioni ecologiche ed ambientali. Di esse parleremo in seguito, quando tratteremo di un'etica dell'ambiente. Ma oggi volevo invece soffermarmi su questo concetto di responsabilità in riferimento ad un altro grande autore classico, che è appunto Max Weber. Max Weber è proprio ha trattato di questo tema e che a me è parso molto efficace e sul quale volevo riflettere in modo anche qui molto sintetico, perché naturalmente non vogliamo certo fare un corso su Max Weber. Dunque, Max Weber in due testi, ma noi ci riferiamo solo a uno di questi, che è appunto La politica come professione, tradotto anche a suo tempo in un libretto dall'edizione di Comunità di Torino. Ecco, Max Weber affronta il tema appunto della responsabilità e per questo alcuni lo considerano addirittura il padre dell'etica della responsabilità, perché egli propone di distinguere due tipi di etiche nelle nostre azioni, no? E nei nostri comportamenti individuali o collettivi. Un'etica che egli chiama, e qui viene tradotto in molti modi, ma insomma potremmo dire che si tratta di un'etica dei principi, dell'intenzione o della vocazione. Ecco, questo è un primo modo a cui egli pensa, etica dei principi, dell'intenzione o della vocazione, e poi naturalmente un'altra che egli chiama un'etica della responsabilità. Quindi due tipi, o un'etica dei principi, o delle convinzioni, o delle intenzioni, e un'etica della responsabilità. Dunque, l'etica dei principi, secondo Weber, o delle intenzioni, eccetera, si richiama ai principi e ai valori assoluti, che principi e valori che essa assume indipendentemente e a prescindere dalle conseguenze a cui essi conducono. Quando tratteremo il prossimo incontro del rapporto tra deontologia e conseguenzialismo, che sono le due grandi teorie morali importantissime, ecco, vedremo che rifletteremo a lungo sull'etica appunto deontologica o etica delle intenzioni etica delle conseguenze o etica del conseguenzialismo. Dicevo però che l'etica dei principi o l'etica delle intenzioni prescinde, ecco questo è il punto, è indipendente dalle conseguenze delle azioni. Perché naturalmente, qui detto molto brevemente per anticipare, noi possiamo agire in due modi, no? Almeno in due modi. Secondo le intenzioni, quindi facendo l'azione in se stessa e considerandola in se stessa e per se stessa, o come diceva Kant, che è stato uno dei più grandi, se non il più grande deontologista, guardando all'intenzione, o come gli diceva, al dovere per il dovere, oppure possiamo agire per le conseguenze, calcolando gli effetti e le conseguenze delle nostre azioni. Questo modo di agire è tipico dell'utilitarismo classico e anche del neoutilitarismo contemporaneo. Dunque, dicevo, l'etica dei principi prescinde o è indipendente dalle conseguenze, perché punta solo sull'intenzione, sul dovere, sui principi. E da questo punto di vista si potrebbe dire che l'uomo è retto ed è responsabile della sua azione, ma non del frutto e delle conseguenze di esse. Questo, come dire, è detto in modo molto così sintetico, ma anche abbastanza come dire, verosimile. Perché come dire, la cosa, la questione è un po' più complessa. Invece, come dire, qual è il rappresentante, come dicevo, no? Quello esemplificativamente dell'etica dei principi, o dell'intenzione, o del dovere, come voi avete studiato, no? Chi ha studiato vero filosofia nelle scuole superiori, è Kant, per il quale, molto sinteticamente, la validità etica di un'azione si commisura guardando all'intenzione, senza considerare le conseguenze, i risultati. Non casualmente gli distingueva tra, come vi ricordate, tra imperativo ipotetico, che guarda e calcola le conseguenze, o l'imperativo categorico, che ne prescinde, è indipendente da esso, senza tener conto delle conseguenze, che egli considera, che esistono naturalmente, ma che sono esterne all'azione e perciò sono estranei alla purezza dell'atto di volontà. E questo è come dire, detto sinteticamente, no? Questo agire secondo i principi e le intenzioni. E invece l'altro tipo di etica, dice Weber, è quello che egli chiama l'etica della responsabilità. Secondo la quale invece è proprio all'inverso, bisogna invece agire rispondendo alle conseguenze, considerando le conseguenze prevedibili delle nostre azioni, sia individuali che collettive. Per cui ogni nostra azione viene valutata sulla base del rapporto che si instaura tra i mezzi e gli scopi dell'azione e poi delle sue ragionevoli conseguenze. Quindi qui le conseguenze, gli scopi, gli effetti dell'azione sono fondamentali, no? In altre parole, l'etica dei principi si rifà ai principi assoluti dell'agire, sono assoluti, l'imperativo categorico, diceva Kant, no? Riferendosi all'imperativo e contrapponendolo, vi ricordate, all'imperativo ipotetico che potremmo assimilare all'etica delle conseguenze, no? Mentre invece l'etica della responsabilità, sostiene che bisogna operare tenendo sempre e solo presenti le conseguenze dell'agire. Ed è proprio guardando ad esse che si commisura un'azione rispetto agli effetti buoni o malvagi. Come dire, questo punto, vero, deontologia e conseguenzialismo, avremo modo, come ho anticipato, di parlarne un po' più avanti. Tuttavia, se questi sono i due modi, no, in cui Weber declina quest'etica della responsabilità, lo stesso Weber osserva però che, come dire, radicalizzare questi due tipi di etica, come dire, può portare a gravi rischi, insomma, no? Quindi, e perciò alla fine egli sosteneva, egli osservava che l'etica dei principi, se la radicalizzassimo, alla fine è troppo astratta e quindi rischia di abbandonare il piano della realtà per inseguire soltanto i principi. E per altro verso, se l'etica della responsabilità la radicalizzassimo, correremmo il rischio di divenire in alcune situazioni a quella regola nefasta secondo cui il fine giustifica i mezzi, il che naturalmente non è sempre lecito dal punto di vista morale, anzi. Adesso qui uno subito immagina Machiavelli, ma il problema di Machiavelli era un problema più complesso che qui non possiamo esaminare. Quindi non dobbiamo radicalizzarle questi due modi di concepire l'etica delle intenzioni o dei principi e l'etica della responsabilità. Certamente rimane però che esse sono distinte e distanti, no, l'una dall'altra. Quindi, l'etica della vocazione o dei principi e l'etica della responsabilità rimangono contrapposte. Però. Ecco. L'etica dell'intenzione è, come dicevo, ancora riferendosi sempre a Weber, è un'etica dell'attenzione esclusiva al significato intrinseco dell'azione ed è indifferente ai suoi risultati. Nonché non esistono i risultati, ma non li devo considerare, ne devo prescindere quando agisco secondo i principi o le intenzioni. Quindi la bontà di un'azione viene misurata pertanto esclusivamente sull'adeguatezza, sulla coerenza del suo significato rispetto al valore etico, rispetto al principio. È in qualche modo, come dire, se volessimo radicalizzare, un'etica che si disinteressa del mondo, però è anche assoluta nel senso che è indifferente alla diversità dei contesti in cui l'azione si inserisce, perché devo considerare in se stessa. La responsabilità di chi agisce secondo l'etica dell'intenzione, perciò, ribadiamolo, non riguarda le conseguenze che l'azione produce, ma la congruenza tra comportamento e intenzione. È questo che devo considerare. Si tratta di un'etica dell'intenzione e della pura razionalità rispetto al... Come dire, l'etica dei principi, in qualche modo, dell'intenzione, è, come dire, disinteressata perciò a cambiare il mondo, nota Weber, perché è un'etica più cara dell'esemplarità, della testimonianza, della capacità umana di agire in modo eticamente puro. Il dovere per il dovere, come diceva Kant. La responsabilità per le conseguenze eticamente perverse che un agire per i principi spesso finisce per produrre non ricade sul soggetto agente, ma sul mondo e sulla sua irrimediabile corruzione e malvagità, soprattutto in riferimento agli esseri umani. Insomma, il mondo, da questo punto di vista, è un palcoscenico in cui occorre dar prova della capacità di fare la propria parte, ma di cui non si aspira a modificarne il funzionamento, perché, in definitiva, non è questo lo scopo. Ecco, naturalmente voi allora potete dire, ma allora questa etica dell'intenzione perché dobbiamo farla? Invece, come bene è chiaro, esistono aspetti enormemente positivi dell'etica dell'intenzione. Basta citare, ripeto, tutta l'etica kantiana per mostrare quanto essa è importante e addirittura fondamentale per l'agire umano. Ma non possiamo adesso discutere di questo. Diciamo invece all'inverso, E che cosa si può dire dell'etica della responsabilità? La qualità dell'etica dell'azione qui non dipende dalla singola azione al valore, ma dalla coerenza degli effetti delle azioni e del valore etico che orienta. E in effetti nell'etica della responsabilità l'imperativo morale è cambiare il mondo, renderlo migliore, producendo trasformazioni che possono essere valutate positivamente dal punto di vista dei valori morali. E quindi non è il mondo, come diceva l'etico dei principi, ma il singolo individuo ad essere responsabile delle conseguenze prevedibili del proprio agire. L'etica della responsabilità è perciò è un'etica del contesto e che, come dire, si attiene alle circostanze, alle contingenze e perciò ne calcola gli effetti dell'azione e perciò presuppone il costante riferimento a conoscenze fattuali. La conoscenza fattuale è qui essenziale per la scelta etica e non ne possiamo prescindere se vogliamo poi calcolare gli effetti e le conseguenze dell'azione. Sapere come funziona il mondo, in altri termini, è un prerequisito fondamentale per agire interessandosi degli effetti dell'agire, delle conseguenze. L'etica della responsabilità, in effetti, è interessata al mondo, gli riconosce valore e dignità ed è orientata in base all'idea di poterlo cambiare, di poterlo migliorare. Oggi abbiamo lo strumento fondamentale per migliorare la tecnica. E alla domanda, il fine giustifica i mezzi, e questo è il radicalismo in cui potrebbe incorrere l'etica della responsabilità, risponde, dipende. Dipende dal valore del fine, dipende dalla natura dei mezzi, dipende anche dagli effetti collaterali indesiderati ma prevedibili dei mezzi. In una parola, dipende dal contesto in cui ci troviamo, della situazione in cui ci troviamo ad operare e anche dal caso specifico che stiamo analizzando e rispetto al quale stiamo agendo. Ecco perché, come dire, queste due etiche dei principi o della responsabilità, che sono appunto distinti, secondo Weber, vanno in qualche modo armonizzati. Questo è molto interessante, questa conclusione a cui perviene Weber, no? Perché Weber ammoniva che esiste, e sto citando da quel testo di cui vi ho citato, che esiste una responsabilità nella quale il piano dei principi si confronta con quello della prassi, in un difficile equilibrio e secondo un rigore che impegna l'uomo politico e l'uomo di scienza a non lasciarsi trascinare nel vortice del nichilismo e del vuoto morale. Come egli già preconizzava per il suo tempo. Quindi Weber, ritiene che vanno, conciliate in un difficile equilibrio. Permangono questa distinzione, permane. Però è possibile, anzi è auspicabile, che se ne trovi un equilibrio. E questo è molto importante. Quindi questo equilibrio, questa complementarietà che non annulla le distinzioni, è fondamentale. E perciò egli ancora scrive. Pertanto l'etica delle intenzioni e l'etica delle responsabilità non costituiscono due poli assolutamente opposti, ma due elementi che si completano a vicenda e che soltanto insieme creano l'uomo autentico, quello che può avere la vocazione per la politica. Naturalmente Weber in quel testo parlava di quest'etica della responsabilità riferendosi soprattutto alla politica e all'attività politica e al compito del politico. Anche questo per oggi è molto interessante nell'attuale situazione. Qual è il ruolo e la responsabilità del politico e della politica nell'attuale contingenza storica? Ebbene, egli diceva appunto che per la vocazione politica, per la politica è necessario questo, conseguire questo difficile equilibrio tra vocazione e responsabilità. L'orientamento prevalente dal punto di vista etico del politico di professione, già Weber lo chiamava così, il politico di professione, deve essere per Weber di tipo etico-responsabile. Infatti l'azione politica deve tendere ad un miglioramento del mondo, che impone, per migliorarlo, il realismo dei mezzi e la disponibilità a realizzare qualcosa sempre di migliore, un bene sempre più grande, e scongiurare almeno e in ogni caso un male maggiore. Perciò il realismo della responsabilità è l'atteggiamento di fondo di chi si dedica al bene comune, all'agire politico, e perciò deve assumere scelte responsabili. La determinazione in base alla responsabilità rispetto al valore dello scopo dell'agire politico è il punto chiave. La valutazione degli effetti diretti e indiretti dei mezzi necessari, la valutazione finale della legittimità dei mezzi a partire dalla comparazione fra il male diretto e indiretto che essi procurano e il bene dello scopo che consentono di realizzare. Arrivederci.